Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Quando si parla di un noir si può partire, diciamo, da due punti di vista. Si può partire dalla vittima o si può partire dalla parte di chi indaga. In questo caso partiremo dalla parte di chi indaga perché si tratta di personaggi seriali. Stiamo parlando dell'ultimo romanzo di Alessandro Robecchi, Follia Maggiore, pubblicato come gli altri suoi noir da Sellerio. Tra l'altro Follia Maggiore è un titolo che viene da un'opera lirica di Rossini che stiamo appunto ascoltando. Robecchi, allora, per chi non conoscesse i tuoi personaggi seriali, lo so, sono rimasti in pochi perché ogni volta che pubblichi un nuovo romanzo arriva subito in vetta alle classifiche, però noi qui dobbiamo essere, come dire, per tutti. Quindi diciamo che puntualmente nei tuoi noir, questo è il quinto, ci sono sempre due indagini parallele, diciamo una ufficiale portata avanti dai sovrintendenti di polizia Ghezzi e Carella e l'altra invece meno ufficiale, possiamo dire così, sì, parallela, sì, portata avanti da Oscar Falcone, che fa appunto una sorta di investigatore privato, e da uno strano personaggio, Carlo Monterossi.
Che è il mio Monterossi. Che
è il tuo.
È il mio, ormai
il tuo,
siamo amici, non posso negarlo, ci conosciamo bene, ecco. Sì, è la cosa della doppia caccia, diciamo così, è un po' un leitmotiv, perché io ero partito appunto con un personaggio che non è un investigatore, non è un poliziotto, non è un
carabiniere. Perché lui fa l'autore televisivo.
Fa l'autore televisivo pentito di una televisione che non gli piace, che odia, che è quella TV del dolore orribile.
No, ma dillo come la definisce lui.
Sì, lui
diciamolo.
La chiama la grande fabbrica della merda.
Ecco,
era
diciamolo.
Anche, diciamo così, un'idea romantica gozzaniana che lui aveva avuto. Parliamo della gente normale, degli amori della gente normale, ma poi quando quella roba lì arriva in mano alla TV commerciale diventa
la TV del dolore.
Che è lacrime, corna esposte, nessun pudore, tutte quelle cose che sappiamo. Adesso non voglio fare nomi, ma se guardate i palinsesti del pomeriggio.
Guarda caso, ogni riferimento è puramente casuale.
Quindi, avendo però uno spiccato senso della giustizia, quando vede qualche scottatura, quando inciampa in qualche caso, vuole un po' indagare anche lui. Poi, naturalmente, però, quando c'è un fatto di sangue, un omicidio, un delitto, e c'è anche la polizia vera, per fortuna, no?
Sì, anche perché ecco, quando
arrivano quelli veri, ecco.
Quando leggo i tuoi romanzi mi domando sempre, certo che se l'è andata a cercare proprio Robecchi, nel senso che creare un personaggio seriale che è un autore televisivo e che poi si trova sempre a indagare in modo parallelo su omicidi, per trovare le trame ogni volta ti devi far venire una bella fantasia.
Sì, perché
deve essere credibile il suo coinvolgimento.
Certo, infatti il problema vero è che io all'inizio non avrei mai pensato che diventava una saga, diciamo così, no?
Pensavo buona
la prima, bellissimo, ho fatto anche questo, andiamo a casa, arrivederci. E invece poi un po' mi sono divertito, un po' ha funzionato, un po', sai, ogni volta vuoi metterci qualcosa di più di tuo, spiegare qualcosa che vuoi dire. Quindi, insomma, sì, è certo, lui deve inciampare in qualche modo in queste storie in modo credibile. Qui diciamo che ormai la questione è risolta perché Oscar Falcone, il suo amico, è ormai un investigatore privato, quindi lui, diciamo, il Monterossi è ormai nel suo ruolo di elementare Watson, insomma. È l'amico di Sherlock Holmes, no? Per cui ha in tutti i romanzi, diciamo così, in mano il dossier etico-morale, cioè mentre racconta la storia ne vede anche, insomma, gli spigoli, le cose.
Ecco, però sembra sempre che sia coinvolto suo malgrado, è così?
Sì, perché dunque, il motto, se
quasi.
Monterossi avesse uno stemma nobiliare, il motto sarebbe "che ci faccio io qui", nel senso che è sempre uno che sembra passare per caso, no? E però gli piace molto guardare nelle vite degli altri, guardare le spiegazzature che hanno le vite, i piccoli lividi che tutti ci portiamo dentro, e quindi diciamo si procura sempre un posto in prima fila per guardare nelle storie degli altri, che purtroppo poi essendo un giallo, quindi il male e il bene sono compresi, diciamo così, nel prezzo, e quindi c'è sempre un delitto e questo lo
costringe in qualche modo a dover indagare. Ricordiamo anche i tuoi romanzi, visto che abbiamo detto che questo è il quinto noir: Questa non è una canzone d'amore, appunto, buona la prima, Dove sei stanotte, Di rabbia e di vento, Torto marcio, che è stato un grandissimo successo, sì, nel 2017. Allora, anche in questo Follia Maggiore, appunto, Carlo Monterossi insieme a Oscar Falcone, parallelamente i due sovrintendenti di polizia, devono indagare su un delitto. E veniamo alla vittima allora. La vittima è Giulia Zerbi, 59 anni, fa l'insegnante, ma soprattutto la traduttrice, l'interprete. Un giorno sta passeggiando vicino a casa sua, scende un uomo da una macchina, la picchia, lei batte la testa e muore. Inizialmente si pensa ad uno scippo finito male.
Sì.
Ma non poteva essere così, se nel libro.
No, certo, se no finiva subito.
10 pagine, invece no.
Poi le modalità non sono molto da scippo, perché la macchina che viene usata per questo delitto poi viene bruciata subito dopo, quindi insomma ci sono delle modalità.
Si
ritrova un frustino, ci sono delle modalità un po' troppo complesse per essere uno scippo di un balordo, e quindi insomma tutte e due, sia Falcone e Monterossi che gli sbirri, diciamo così, capiscono che c'è dietro qualcosa. E insomma l'irreprensibile signora 59enne che fa appunto uno di quei lavori che in questa città fanno in molti, cioè un lavoro intellettuale però anche precario, però molto interessante, magari molto gratificante, che però ti costringe a fare un po' fatica a mettere insieme il pranzo con la cena, e mi serviva per descrivere una piaga che c'è molto e che viene detta poco in questo periodo, che è quella contrazione del ceto medio, quella difficoltà a volte addirittura taciuta, un po' per vergogna, un po' per pudore, non so, ma insomma una difficoltà reale nella vita reale. Quindi abbiamo, mano a mano che si dispiega la vita di questa signora, la sua quotidianità, la figlia che vuole fare il soprano, eccetera eccetera,
da qui appunto
se ne vedono anche quelle ragnatela di difficoltà di insomma.
Sì, perché Giulia e la figlia vivono, diciamo, in condizioni economiche un po' precarie, poi non diciamo troppo perché sennò sveliamo una parte del romanzo, però è proprio il simbolo di quella Milano borghese, appunto, intellettuale, fa un lavoro intellettuale, che però ho visto anche che hai dichiarato in altre interviste, non può più permettersi di avere l'abbonamento a teatro, comprare i libri, fare questo, fare quest'altro, e insomma devono far veramente i conti alla fine del mese.
Sì, c'è stata secondo me in questi 10 anni di crisi una contrazione della capacità di vita proprio, no? È chiaro che
ha
colpito soprattutto il ceto medio, che non ha il problema, diciamo così, di mangiare, no? Però ha un problema di contrazioni di uno stile di vita che prevedeva appunto un viaggetto ogni tanto, il weekend nella città d'arte piuttosto che l'abbonamento a teatro, insomma quelle piccole ricchezze che facevano del ceto medio, soprattutto in una città come Milano, la colonna portante, no? Sia culturale che morale, anche etica della città. Ecco, c'è stata lì una contrazione molto, molto profonda, che viene raccontata poco. Può sembrare poco, di uno, vabbè, non vai a teatro, vabbè, non fai il viaggio, pazienza.
Invece è meno vita. Ecco, hai voluto fare una sorta di critica sociale. Si sa che, insomma, ormai i noir sono diventati il nuovo modo di fare inchiesta oppure di fare analisi sociologica.
Sì, dice Marcaris, che è il papà del commissario Charitos, che tutti amiamo.
Noirista greco.
Esatto, dice che il noir oggi è il nuovo romanzo sociale. Adesso io non voglio allargarmi così, però credo che insomma se tu indaghi su un delitto, nel tempo stesso è obbligatorio che tu indaghi anche sul tipo di società, di ambiente, di contesto in cui il delitto avviene. Quindi ogni indagine su un delitto è un'indagine sulla società in cui è avvenuto il delitto, insomma.
Ad indagare appunto ufficialmente, abbiamo detto, è la polizia, perché Giulia è stata uccisa. Invece Oscar e Carlo Monterossi vengono ingaggiati, sempre per indagare sull'omicidio di questa donna, da un uomo che si chiama Umberto Serrani. Lo vediamo già all'inizio del romanzo. Lui per anni ha fatto un lavoro anche molto cinico, insomma al limite della legalità, perché aiutava, insomma, le persone particolarmente benestanti, molto abbienti, molto ricche, anche a nascondere parte delle loro finanze.
Lui dice nascondere, seppellire, fare riaffiorare da un'altra parte.
In modo tutto così, un po' romantico.
Sì, perché dice questo, dice che i soldi ogni tanto fanno delle strane curve, e quando fanno le curve pericolose è meglio che il volante lo tenga io, per cui oggi ci sono dei milioni lì, domani ops, non ci sono più. E lui faceva proprio questo lavoro, un lavoro dove ti fai anche tanti, diciamo così, amici che non lo ammetteranno mai. Quindi, ovviamente, ma anche un po' rischioso, ma lui sostiene di esserne uscito chiudendo tutti i conti in sospeso, quindi al momento è pulito, sereno e alle prese solo con i suoi rimpianti, le sue ossessioni.
E infatti, perché il momento in cui tu hai deciso di fotografarlo, questo personaggio, non è l'aspetto cinico appunto del suo lavoro, ma è un uomo anziano che vuole indagare sull'omicidio di questa donna perché ha avuto una relazione, lo possiamo dire, si capisce dalle prime pagine, con Giulia, era stata la donna della sua vita, insomma era stato profondamente innamorato di questa donna, vuole capire cos'è successo, vuole capire se può aiutare la figlia appunto di Giulia, che adesso è rimasta completamente sola. E la parola che ricorre spesso accanto a lui è la parola rimpianto, cioè lui si guarda indietro e dice sempre: ah, se avessi fatto, se... insomma, tutto. Questa idea del rimpianto a me l'ha fatto apparire un personaggio molto malinconico, ma anche tenero.
Sì, sì, molto malinconico. Tutti quando ci guardiamo indietro abbiamo qualche malinconia.
Insomma, certo.
Sfido chiunque.
Abbiamo
a dire,
superato i 40,
dai. Sfido chiunque abbia superato i 30, 35 a dire: io non ho rimpianti. Mente, sta mentendo sicuramente. Diciamo che ecco, il vecchio Serrani è convinto fino all'ossessione che meno tempo gli manca e più i rimpianti si fanno acuminati, quindi pensa a quell'amore intensissimo, anche un po', diciamo così, furibondo, ma un po' malato, un po' esclusivo, totalmente chiuso in una bolla.
Era una grande passione.
Una grande passione che lui ha a un certo punto abbandonato, non si capisce bene perché, insomma, lui dice per sua inadeguatezza, non era all'altezza di quell'amore. E però 25 anni dopo, quando scopre che questa donna, che lui non ha mai più visto, mai più sentito, che questa donna muore su un marciapiede battendo la testa, vuole sapere tutto di lei, di come se la passava, di come può aiutare la figlia, di come, insomma, i rimpianti sono anche una grande molla di azione, insomma, di riparazione, ecco.
A proposito della TV, tu sei anche autore televisivo, per esempio, diciamo, degli spettacoli di Crozza, giusto per far capire un po' agli ascoltatori. Parli in modo tangenziale di televisione anche nei tuoi romanzi, perché appunto Monterossi è autore televisivo. Giusto per far capire come la pensa il Monterossi e quindi anche il Robecchi, diciamo la verità.
Non è detto,
giustamente, giusta osservazione. Lui, si riferisce a Monterossi, aveva abbandonato quella nave maleodorante di sentimenti confezionati per le masse abbruttite, di storie pettinate e di vergogne private esibite come biancheria stesa, non sempre pulita. E poi più in là, qualche pagina più in là, scrive: se maneggi quel cinismo brutale che si fabbrica in TV, e specialmente lì, nella grande TV commerciale, la grande fabbrica della merda, non sei autorizzato a stupirti di niente e men che mai delle pochezze umane. Ora, è chiaro che Robecchi non è Monterossi e viceversa, non facciamo mai questa, come dire, questa facile assimilazione. Però qualcuno del mondo della TV ti ha tolto il saluto da quando scrivi noir?
No, io credo che non leggano i libri e quindi sono al riparo. sono al riparo da questa. Forse se lo scrivevo su un settimanale popolare si arrabbiavano, ma così non si corre questo rischio. No, io mi serviva, adesso che sembra che sia una mia crociata contro la TV, naturalmente ci sono crociate più nobili, quindi no, è che mi serviva un personaggio non cinico come il Monterossi, però inserito in un contesto più cinico possibile, insomma la Corea del Nord mi veniva male e quindi ho scelto la
TV. Perché la conosci poco.
La conosco,
ecco.
Poco, poi non so la lingua, insomma, e invece la TV italiana mi sembra un po' quella cosa lì, insomma, nulla è vero. E poi soprattutto in quel tipo di TV lì che fa e che non vuole più fare il Monterossi, c'è proprio quella ostentazione di, cioè, nessun pudore, proprio una pornografia, ecco.
E
di
però
sentimenti.
Tu continui a lavorarci.
Sì, io in quanto
in televisione, no, beh, non nella
Robecchi,
grande fabbrica, in quanto Robecchi,
no, va bene, io faccio una TV molto diversa, però ne conosco un po' i meccanismi, insomma, diciamo così, no, per cui
quindi c'è TV e TV.
Sì, certo, c'è TV e TV, ma lo strumento, no? Cioè, anche il telefono si può usare per chiamare il dottore o per fargli scherzi di notte, quindi cioè, non è colpa del telefono, è colpa di chi lo usa male. Ecco.
Mi ha fatto molto sorridere a un certo punto quando parli della conduttrice di questo programma per il quale lavorava, anzi perché adesso l'ha appena abbandonato, il Monterossi.
Si è liberato.
Esattamente, sì. Flora De Pisis, sempre circonfusa dalla luce bianca che le spianava le rughe. Impeccabile, solare, la regina assoluta della TV popolare. Vabbè, tu non fai nomi, però io l'ho capito.
Vabbè, sì, sì.
Colpa
brava,
mia.
Brava, sì.
Colpa mia,
sì.
Che sono
no,
brava.
Ce n'è due o tre in natura, diciamo, però insomma, sì, chi sa riconosce.
Ogni
riferimento. La cosa facile è che di solito chi legge i libri non guarda quella roba lì, chi guarda quella roba lì non legge i libri, quindi non si incontreranno mai.
Tu sei al sicuro?
Io sono al sicuro.
Ora, hai visto che ho segnato un sacco di cose sul
ho
tuo
visto,
libro, come faccio sempre, sottolineo,
infatti.
Metto i post-it. Ti leggo questo incipit capitolo 15. In un'ipotetica classifica delle cose che fanno incazzare un uomo, non molto staccato dalle cartelle esattoriali e dalla lite per il parcheggio, c'è il telefono cellulare che scivola e si incastra fra il sedile e la plancia del cambio della macchina. Ho riso perché ho pensato alle liste che fa Rocco Schiavone, personaggio di Manzini, le liste delle rotture di scatole. Siccome so che vi conoscete bene con Manzini, siete amici, colleghi, eccetera, tu hai pensato a lui quando hai scritto, hai pensato a Rocco Schiavone quando hai scritto questa frase?
No, questa è una delle poche cose che c'è nel libro di vita vissuta, perché a tutti noi è capitato che scivolasse qualcosa in quella maledetta fessura.
E però l'idea della classifica.
Non c'è niente da fare, può anche essere una macchina da 6 milioni di dollari, ma quella fessura bastarda c'è sempre. Io vorrei lanciare un appello ai costruttori, fatele meglio, insomma, mettete un...
Ma questa è nella tua lista in cima?
No, beh, adesso non esageriamo, però mi è capitato. Ed è fastidiosissimo, sì. Quanto, no, Rocco Schiavone, che è un grandissimo personaggio, Manzini è un grande amico, è collega, compagno di scuderia.
Giuro, dicono, li ho visti insieme, sono veramente amici, non lo sta dicendo.
Quando dicono scuderia mi fa un po' ridere che sembriamo cavalli, però insomma...
Scrivete per Sellerio.
E quindi che capisco la sua, diciamo, scala Richter delle rotture di coglioni, come le chiama lui, ecco. No, Monterossi è un tipo più pacato, lo pensa ma non lo dice, diciamo.
È molto più tollerante.
Sì,
anche.
È molto tollerante, è vero. Sì, molto più di Rocco Schiavone, certo.
Grazie ad Alessandro Robecchi, ora in libreria con Follia Maggiore, pubblicato come gli altri suoi noir da Sellerio. L'avete sentito, un romanzo in cui naturalmente torna il personaggio seriale di Carlo Monterossi, tornano anche gli altri personaggi seriali che devono tutti indagare sulla morte di una donna che è morta appunto in circostanze misteriose. Non è uno scippo quello che ha subito. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.